Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Domanda: vuoi una vita che vale? E chiedo a ciascuno: vuoi una vita che vale? Allora devi vivere per qualcosa più grande di te. Pensate a questo. Chi vive per la propria vita? Io voglio completare le mie cose. Prima di tutto, come vede le persone intorno a sé? Se io vivo per le mie cose, come vedo le persone intorno a me? Li vedo in uno di due modi. Li vedo come ostacolo o li vedo come appoggio per i miei progetti. Quelli che possono aiutarmi a ottenere i miei traguardi, li vedo bene finché mi aiutano. E quelli che diventano un ostacolo perché hanno traguardi diversi, diventano, anche se non voglio ammetterlo, possono essere di casa mia, diventano nemici, perché mi ostacolano dei miei sogni, che i miei sogni non sono più alti della mia testa. E quello non è una vita che vale. Oppure posso vivere per qualcosa gloriosa, qualcosa di eterno valore, che comprende essere usato da Dio per essere di benedizione agli altri, e non li vedo più come ostacoli, li vedo come preziosi. Se siamo salvati, abbiamo il privilegio di far parte del regno di Dio e di essere parte di quello che Dio sta facendo sulla terra, che porterà gloria a Dio e bene agli uomini per tutta l'eternità. Allora, siamo nel libro degli Atti e siamo arrivati al capitolo 4 e siamo pronti per versetto 32. Abbiamo visto che Dio aveva operato grandemente per opere dei credenti. Abbiamo visto che erano ripieni di spirito. E adesso nel versetto 32 vediamo una qualità, un aspetto che è fondamentale se vogliamo essere usati da Dio. Noi possiamo scegliere di vivere per le nostre cose, il mio lavoro, la mia casa, il mio orto, i miei progetti, la mia carriera, o possiamo vivere per la gloria di Dio. Questi credenti vivevano per la gloria di Dio. E c'è un aspetto fondamentale che ci permette di essere strumenti nelle mani di Dio. Quello che troviamo qua è una chiave per essere usate potentemente da Dio. Versetto 32. E il gran numero di coloro che avevano creduto erano di un sol cuore e di una sola anima. E nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. Dio stava operando potentemente in questi credenti, perché questi credenti erano di un sol cuore e una sola anima. Abbiamo già parlato di questo, perché questo non è la prima volta. Se non sbaglio, è almeno la terza volta che viene menzionato questo in Atti. Viene menzionato spesso che erano uniti in un sol cuore, erano uniti con una sola anima. Questi credenti non avevano ognuno al cuore i suoi propri interessi, i miei progetti, che quello è come tu ti fa vedere gli altri come ostacoli. Questi credenti avevano al cuore, erano uniti nel vivere, desiderare, impegnarsi per la gloria di Dio. Quando ognuno di noi cerca i propri interessi, Dio non opererà grandemente in noi. Quando invece siamo uniti nel cercare la gloria di Dio, Dio opererà potentemente in noi. Infatti leggiamo in versetto 33 che Dio era grandemente in opera, all'opera in loro, tramite gli apostoli. Quindi leggo 32 e 33 insieme. E il gran numero di coloro che avevano creduto erano di un sol cuore e una sola anima, e nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione di Gesù, del Signore Gesù, e grande grazia era sopra di loro. Non c'è nulla nel mondo paragonabile ad avere grande grazia sopra di noi. Nessun beneficio, nessuna benedizione, nessuna casa piena di pace, nessuna unità in famiglia, nessun successo nel lavoro, nessuna assenza di problemi è paragonabile ad avere grande grazia su di noi. Non implica che non ci sono problemi o difficoltà o dolori, è che Dio è potentemente con noi all'opera. E questi apostoli, visto che la grande grazia di Dio era sopra di loro, cosa facevano? Con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Potevano proclamare Gesù. Non c'è nulla di paragonabile. Allora, a volte proclamare Gesù vuol dire proclamarlo in casa con i propri figli. E non con tante prediche, ma con una vita che rispecchia Gesù Cristo. E poi con insegnamento che rispecchia la vita che stai vivendo. Quanto vale a un figlio sentire un padre, una mamma, parlargli di Cristo e vivere come il diavolo? Quanto vale? Quanto vale che costantemente si vede l'egoismo, la mancanza di amore, ira, lamentarsi, mancanza di riconoscimento? Eppure, quella persona parla con i figli di Dio. Trasmette il Dio. Io non voglio quel Dio, perché vedo quello che fa nella vita. Invece, quando noi viviamo uniti per la gloria di Dio, non per le nostre cose, i nostri impegni, quello che preferiremo noi, ma vogliamo la gloria di Dio e siamo perciò uniti di un solo cuore e una sola anima, allora la grande grazia di Dio sarà sopra di noi e possiamo vivere potentemente operando per la gloria di Dio. E avremo grande gioia. E Dio sarà glorificato in noi e tramite noi. Allora, voglio notare, soprattutto oggi, come questi credenti vedevano gli uni gli altri, come vivevano. Allora, di nuovo, 32. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima, e nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti, non vi era alcun bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli, che veniva poi distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Questi credenti non pensavano ognuno a se stesso, alla propria famiglia. Tutti pensavano alla gloria di Dio e perciò comprendevano che tutto quello che avevano apparteneva a Dio. A quel punto era naturale per chi aveva di voler aiutare chi fra di loro aveva qualche bisogno. Non sappiamo i dettagli, ma evidentemente c'erano vari credenti che avevano grandi bisogni economici. Se loro vendevano case, campi e poderi, allora non erano bisogni di 50 euro o 100 euro, soldi nostri. Non si parlava di, ma dai, possiamo dare 100 euro. Si parla di vendere case, di vendere campi, di vendere poderi. Si parla di grossi soldi. Quindi i bisogni erano veri e il dare era vero. Allora, non avevano bisogno per pagare la bolletta che mancava di 100 euro. No, questi erano bisogni più grandi, con doni più grandi. E quando c'erano bisogni, c'erano credenti pronti a dare, dare veramente, pronti a vendere poderi e case e campi per aiutare chi era in bisogno. Cioè, vendere un podere vuol dire vendere la mia eredità, vendere quello che avevo aspettato, ah, nella vecchiaia sarà quello che mi manterrà. Non davano da loro superfluo, davano doni di grandi valori. Questo è un esempio dell'amore che avevano gli uni per gli altri. Ma mi poni la domanda, ma questo brano è solo un avvenimento storico o è di esempio per noi? Allora, esempio non vuol dire necessariamente che uno deve necessariamente vedere la casa, ma parla di come dare. È di esempio o era qualcosa per quell'epoca solo? Dio intende che questo sia l'atteggiamento dei credenti anche oggi? Non starò io a darvi una risposta a una domanda così grande, ma andiamo a vedere cose che troviamo nella Bibbia. Dove? Dappertutto. Dappertutto. Infatti, avevo il problema di selezionare pochi brani e ho scelto pochissimi, ma potevo trovare tantissimi. Uno è Primo Giovanni, iniziando alla fine della Bibbia e poi tornando all'inizio. Primo Giovanni 3, 16 a 18. Se avete le Bibbie, guardate. Primo Giovanni 3, 16 a 18. Parlando dell'amore di Dio come frutto della vera salvezza, e dichiara: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. È una dichiarazione molto, molto forte quello. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Proprio fratello non vuol dire solo di sangue, piuttosto vuol dire fratelli nella fede. Qua è chiaro che Dio intende che il nostro amore sia pratico e non solo belle parole. E come esempio, come metro non parla di dare i soldi. Come metro dice di dare la vita per i fratelli. Allora, se io devo dare la vita, non è un piccolo dono dopo che ho preso quello che voglio io e mantenuto il mio tenore di vita. Io ho la mia vita, la mia famiglia, le mie cose. Allora io, se penso così, io non conosco l'amore di Dio. E non dimora in me l'amore di Dio, dice il brano. In Deuteronomio 15, da 7 ad 11, una parte della legge data a Mosè. E per capire questo brano dovete ricordare l'anno della remissione. Ogni 7 anni c'era l'anno della remissione, in cui se tu avevi prestato a qualcuno, se qualcuno aveva un debito con te, quel debito fu cancellato. Che vuol dire? Attenzione! Se quest'anno è l'anno della remissione e ci sono 7 anni prima di quello, se io prestavo a qualcuno 6 mesi prima di quell'anno, dopo 6 mesi quel debito sarebbe stato cancellato. Che vuol dire? Prestare era uguale a dare. Ok? Tenete in mente questa la legge che Dio aveva dato. Perché se no non comprendiamo, perché noi pensiamo a prestare, poi mi danno indietro. Ma c'è la legge, il 7° anno della remissione. Deuteronomio 15, versetto 7. Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te, in alcuna delle tue città del paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai generosamente la tua mano e gli presterai quanto gli occorre per venire incontro al bisogno in cui si trova. Bada che non vi sia alcun cattivo pensiero nel tuo cuore che ti faccia dire: il settimo anno, l'anno della rimissione è vicino, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla. Egli griderebbe contro di te all'Eterno e ci sarebbe del peccato in te. Dargli generosamente, il tuo cuore non si rattristi quando gli dai, perché proprio per questo l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in ogni tuo lavoro e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano a tuo fratello, al tuo povero e al tuo bisognoso nel tuo paese. Perché Dio ci permette di avere più del minimo necessario, vita, cibo e alloggio? Perché ci permette di avere i soldi in più? È scritto qui. Perché ci permette di avere i soldi in più? Così posso avere l'ultimo cellulare e posso avere nuovi mobili che mi piacciono e posso avere nuovi vestiti che non mi servono ma mi piacciono e posso fare cose che mi piacciono. Perché, secondo questo brano, dice: perché proprio per questo l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in ogni tuo lavoro e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Stessa cosa che abbiamo letto in Primo Giovanni. Questo è l'inizio della Bibbia, lì la fine della Bibbia, e troviamo sempre questo. In Ebrei 13:6 vi leggo io questo: non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, poiché Dio si compiace di tali sacrifici. Li chiama sacrifici. Quindi non è: ma ho avanzato dopo tutto 20 euro, ecco dai. Questi sono sacrifici. Dio vuole che facciamo parte dei nostri beni agli altri, chiaramente agli altri secondo il bisogno. Se questo ci sembra difficile, dobbiamo ricordare che in realtà noi eravamo poveri spiritualmente e Cristo è diventato povero per noi per farci diventare ricchi. Infatti, in 2 Corinzi 8, da 9 a 15, parlando con i credenti di Corinzi del bisogno di dare i soldi per aiutare i Corinzi e i credenti a Gerusalemme, Paolo usa proprio il fatto come base: guardate, Cristo che era ricco è diventato povero per voi, per farvi ricchi, allora voi date a quegli altri. E vi leggo 2 Corinzi 8, da 9 a 15. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. A questo riguardo vi do un consiglio, poiché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere, cioè a voler dare per aiutare i poveri. Ora compite anche il fare, affinché, come vi è stata la prontezza del volere, così vi sia pure il compimento, secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la prontezza di animo, uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo quello che non ha. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri, ma solo seguire un criterio di uguaglianza, che al presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impegnata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. Sapendo quello che sta scritto: chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più, e chi poco non ne ebbe di meno. La parola indigenza non vuol dire che non ho l'ultimo modello di cellulari. Cosa vuol dire indigenza? Vuol dire veramente essere messo a non avere cibo, a non avere da coprirmi, cioè è veramente essere messo male. Quindi io potrei dire, ma io non ho abbondante, io sono messo male. Sono messo male secondo quale metro? Secondo quale metro? Prima di considerare quanto dovremmo aiutare gli altri, dovremmo sempre fermarci per considerare quanto Gesù ha dato a noi. Il nostro debito con Dio era immenso. Era un debito che non avremmo mai potuto pagare. A causa di quel debito, avevamo davanti a noi la condanna e il tormento eterno. Dio ci ha condonato quel debito, cancellandolo dal nostro conto e prendendolo e mettendolo sul conto di Gesù Cristo. Allora, visto che Gesù ha dato tutto per salvarci, giustamente Dio ci insegna ad avere un cuore pronto a dare agli altri, come abbiamo detto prima, così voi date la vostra vita per gli altri. Il motivo per cui noi dovremmo essere prontissimi a dare agli altri, senza tener conto del costo, è perché noi abbiamo ricevuto il dono più grande possibile quando Dio ha dato Gesù Cristo per poter salvarci. Dio non ha tenuto conto del costo, ha dato tutto. Notate che questo brano insegna di dare in base a quello che uno che ha. Parla del principio dell'uguaglianza, cioè uno non deve dare al punto che ha meno di quello a cui dà. Esempio, se Giorgio ha 100 e Paolo ha solo 10, Giorgio non deve dare a Paolo 90 in modo che Paolo ha 100 adesso e Giorgio ha 10. Quello che Dio ci insegna in questo brano è di dare in base a quello che abbiamo, in modo che chi ha di più aiuta chi ha di meno. Questo è l'amore messo in pratica e non vale solo con soldi, vale anche con tempo. Vale anche con tempo. E spesso, non sempre, ma spesso giovani single tendono a usare il loro tempo, a sprecare molto tempo, usare molto per loro stessi, quando magari quelli con figli di tempo non ne hanno. Allora uno, ah, che bello, un giorno per me! Cosa voglio fare per me? Tu sei ricco in tempo, magari sperperi molto, come chi ha soldi può sperperare tanti soldi. Alla fine tu ti senti povero di tempo perché hai sperperato. Quindi il dare non è solo soldi, è anche tempo. Il principio è l'amore messo in pratico. Non dobbiamo chiudere in faccia quando noi abbiamo soldi, tempo, mezzi, non dobbiamo chiudere in faccia a chi ha bisogno. Chiaramente non dobbiamo limitarci a aiutare solo chi viene alla porta fisicamente. Infatti in Secondo Corinzi, per chi stavano facendo questa colletta? Non erano credenti della loro stessa chiesa, stavano aiutando i credenti a Gerusalemme. E si potrebbe presumere che forse nessuno di loro aveva conosciuto quei credenti, perché questa chiesa era maggiormente gentili, non giudei. Quindi non sono andati a fare i pellegrinaggi a Gerusalemme. Quindi stavano aiutando credenti che non conoscevano, come tanti credenti hanno aiutato noi dall'America che non ci conoscono. La Bibbia ci insegna ad imitare Gesù Cristo. E in questo brano impariamo che imitare Cristo comprende anche dare dei nostri beni materiali, e potrei aggiungere il nostro tempo, per chi è nel bisogno. E nella Bibbia troviamo tanti brani che ci insegnano ad aiutare chi è nel bisogno. Per esempio, in Isaia 58, guardate questo, Isaia 58, inizieremo a versetto 6, parla del digiuno che piace a Dio. Ricordate che per i giudei il digiuno era molto importante. E loro facevano il digiuno in modo di essere notati dagli altri. Mettevano cenere sulla faccia che tutti vedevano, andavano in giro, oh, si facevano vedere. E Dio spiega, non è quello il digiuno che voglio, e Dio spiega, il digiuno che io voglio non c'entra con non mangiare. Leggiamo Isaia 58. Dio parla, il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Che vuol dire, certo è questo, spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consisti forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza trascurare quelli della tua stessa carne? Allora la tua luce romperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli dirà: Eccomi! Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il parlare iniquo, se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. Cos'è il digiuno che piace a Dio? Qual è il digiuno che piace a Dio? Non di, ah, io sono andato 3 giorni senza mangiare per il Signore. No, ho aiutato chi aveva bisogno. Ho spezzato le catene della malvagità, ho sciolto i legami dell'oppresso, ho aiutato chi aveva bisogno economico. Qui descritto come chi ha fame, chi è senza tetto, chi è senza vestiti. Saziare l'anima afflitta, che può essere passo tempo per dare una buona parola. Notate che tutto questo ci porta ad essere luce. Dice qui che allora la tua giustizia ti procederà, giusto? Allora la tua luce romperà come l'aurora. La Bibbia parla, Gesù dice in Matteo 5, voi siete la luce del mondo. Come possiamo essere luce? Vivendo come dice in Isaia 58, dice: Allora la tua luce irromperà. Noi siamo luce, vivete come figli di luce. Ed ecco uno dei modi principali per come essere figli di luce. Ci sono tanti brani nella Bibbia che ci insegnano ad aiutare chi è nel bisogno, e questi brani non sono per certi credenti in un certo momento della storia, fanno parte di quello che è la vita cristiana. Fanno parte di essere luce in un mondo di tenebre. Allora dobbiamo capire che il nostro brano in Atti 4 non è semplicemente un racconto storico di quello che hanno fatto loro, ma è un esempio di come vivono veri credenti quando sono ripieni di Spirito Santo. Quando il desiderio è per la gloria di Dio, sarà anche per i beni degli altri. Ed è giusto per ciascuno di chiedersi, ma quanto ho al cuore il bene degli altri? Soprattutto, così dice in Galati 6, per quanto vi è possibile aiutate altri, soprattutto quelli della casa e della fede. Quanto hai tu al cuore di vivere per essere una benedizione per gli altri? Allora, scusate, uno che ha tantissimi soldi può dare più. Non percentualmente necessariamente, ma di cifra di chi ne ha poco. Chi ha tanto tempo libero può dare più tempo di chi ha tanti figli e 2 lavori e tanti. Però non è quello il punto. Non è se io do più o meno di un altro. È quanto ho al cuore il bene degli altri che mi impegno entro le mie possibilità. Quindi questo brano è un modello per noi di come vivere. L'adempimento può variare, ma il cuore dovrebbe essere lo stesso. È importante, tornando ad Atti 4, torniamo lì, perché vogliamo notare alcune cose qui. Voglio rileggere 34 e 35. Questo non era una legge impostata dagli apostoli su di loro, questo era un atto volontario. 34, infatti non vi era alcun bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano ricavato delle cose vendute e le deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Cioè qui vediamo che tutti erano di un solo cuore, una sola anima. E quindi ognuno, vedendo i bisogni degli altri, da solo, ah, io voglio aiutare, io ho quel campo che non mi serve. Cioè io ho un lavoro, quello è in più ereditato dai miei genitori, ma non mi serve, io ho un'entrata. Posso vendere perché loro non hanno entrata. Così posso provvedere. Non era qualcosa impostato da sopra, questo veniva dal cuore di ognuno che lo faceva. Allora, questi credenti erano disposti a fare questi immensi sacrifici, perché avevano cuori pieni di amore gli uni per gli altri, e il loro desiderio non era di fare il progresso nella carriera, non era di avere una vita bella come in famiglia, il loro traguardo era di vivere alla gloria di Dio. Consideravano la gloria di Dio la cosa più importante. Voglio leggervi io da Atti 20, se lo dovete trovare, versetto 24, come l'apostolo Paolo parlava della sua propria vita. Atti 20, versetto 24. Io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. La mia propria vita non mi è cara. A me non importa come vivo, non mi importa se ho abbastanza da mangiare o meno, e lui conosceva la fame e la nudità e le sofferenze. A me importa proclamare l'Evangelo. E se mi porta ad avere sofferenze, io vado in quella via. Non tengo conto di me. Questo è un esempio per noi. Il valore di Gesù Cristo supera ogni altra cosa. Quando la nostra gioia è di vedere Gesù Cristo glorificato, quindi proclamato, non terremo conto della propria vita, ma troveremo la nostra gioia nel vivere per la gloria di Dio, e allora chi mi curerà? Chi mi curerà? Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Se Dio ha cura per gli uccelli, avrà cura anche per voi. Che gioia poter dare per il bene degli altri che promuove in loro ringraziamento a Dio. Voglio notare un'altra verità importantissima in questo brano. Le persone che davano per aiutare quelli bisognosi portavano quello che volevano dare agli apostoli e poi quello che è stato dato veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Qui vediamo un principio molto importante. Hanno fatto in modo di evitare disonestà e accuse. Vediamo qui questo dare era fatto con un certo ordine e in modo trasparente. Mi spiego perché è molto importante che comprendiamo questo. Questo modo di dare evitava che qualcuno poteva ricevere doni da più persone, che non sapevano che gli altri avevano dato, in modo che evitava che uno riceveva più del suo bisogno, evitava perciò le tentazioni per uno di essere disonesto e proteggeva tutti da false accuse. E tu hai ricevuto più di quello che ti serviva. Evitava anche quello. Per rendere questo più chiaro, vi spiego quello che sarebbe stato il contrario. Se coloro che avevano bisogno avessero solo potuto spargere la voce che avevo. Oh, io ho bisogno di 10.000 euro. E loro dicono a tutti: allora, ma io posso vendere e avrò 10.000 e gli do questo, ma cinque altre persone decidono di dare 10.000 a lui. Allora viene uno da lui, viene un altro da lui, viene il primo, grazie a Dio, viene il secondo e c'è la tentazione. Ma gli dico che ho già ricevuto e la tentazione potrebbe essere forte. E lui potrebbe accettare dalla seconda persona e dalla terza persona, che non sanno che altri hanno dato. E allora riceve più. Oppure uno gli dà, ricorda male quanto gli ha dato, perché non tiene bene i conti, e gli ha dato 5, ma ricordava 10, e un altro gli dà 5, e adesso lui ha 10, ma questo qui dice: no, io ti ho dato 10, e tutti vedono: ah, allora tu hai preso 15, che non aveva preso 15. Quindi ci sono vari problemi che possono esistere. Se uno dice: io ho bisogno di 100 euro per pagare la bolletta, e quattro persone: dai, dai, possiamo aiutarlo? Sì. E quattro persone gli danno 100 euro, lui ha 400 euro. Aveva bisogno di 100. Invece, passando tutti per gli apostoli, che poi c'era una forma di contabilità, perché dice che ognuno veniva dato secondo il suo particolare bisogno, tenevano conto quanto erano i bisogni, tenevano conto: noi abbiamo 800.000 euro ricevuto questa settimana, quali sono i bisogni? E loro tenevano conto: ah, loro hanno bisogno di 40.000, loro 3.000, loro 20.000. Allora loro, tenendo conto, davano secondo il bisogno, segnavano, allora quelle persone ricevevano da una fonte unica, gestite in modo che non ricevevano più del necessario e nessuno poteva accusare loro di aver ricevuto di più. Eh no, noi abbiamo dato loro 10.000, che era il loro bisogno. Quindi, questo è molto importante perché è per fare le cose con ordine. E questo impegno di fare in modo attento quando si tratta di soldi troviamo in altri brani della Bibbia. Per esempio, secondo Corinzi, capitolo 8, trovate. Secondo Corinzi 8, Paolo aveva insegnato alla Chiesa di fare una colletta grande per i credenti a Gerusalemme, e Paolo spiega ai credenti a cui aveva chiesto un'offerta che lui stava mandando vari uomini per accogliere questa offerta, e lui mandava uomini approvati in modo che era tutto fatto in modo trasparente e palese per evitare qualunque tipo di accusa. Notate che lui dichiara che aveva cura di agire bene, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini, in modo che nemmeno i non credenti potevano gettare accuse. Leggo secondo Corinzi, capitolo 8, da 16 a 24. Paolo sta spiegando chi verrà per accogliere questa offerta. Ora, ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi, poiché non solo egli accettò le esortazioni, ma si mise a camminare per venire da voi, spontaneamente e con grande diligenza. Con lui abbiamo mandato il fratello, di cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese. E non solo questo, ma è anche stato scelto dalle chiese per essere il nostro compagno di viaggio con questo dono che noi amministriamo alla gloria di Dio stesso, del Signore stesso, come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Evitando questo, che nessuno ci biasimi in questo generoso dono che è da noi amministrato, avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Ora noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello, che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante, ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è il mio collaboratore e compagni di opera in mezzo a voi. Quanto ai fratelli, essi sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque loro la prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Quindi Paolo dice, con grande cura ho mandato uomini approvati in modo che questo dono, che era probabilmente per noi stessori centinaia e centinaia di migliaia di euro, che fu amministrato con vari testimoni che sapevano la cifra, così quando arrivavano a Gerusalemme potevano dichiarare, loro hanno dato 752.000 euro, eccoli. Non una persona, non due persone, ma più persone come testimoni. Ed è proprio quello che vediamo nel nostro brano qui in Atti 4. I credenti a Gerusalemme, che volevano aiutare gli altri, non davano direttamente, ma portavano tutti agli apostoli, che poi gestivano i doni in modo che venivano distribuiti a ciascuno secondo il particolare bisogno di ciascuno. Qui vediamo che c'era molto cura anche nel capire quello che erano i vari bisogni. Si vede che era fatto con cura, secondo il particolare bisogno di ciascuno. Anche noi dobbiamo seguire questo esempio nel modo di gestire i soldi. Chiaramente questo non esclude che ci sono casi in cui uno può aiutare un altro, nel caso in cui il bisogno di quell'altro non è conosciuto pubblicamente. Cioè, se uno va alla chiesa, fratelli, ci cacciano di casa, si scacciano fra 3 settimane o 3 giorni se non troviamo soldi per l'affitto, è un annuncio pubblico. Lì non sarebbe il caso di dare i soldi privatamente, perché è stato annunciato pubblicamente, forse 5 altre persone andranno a dare i soldi e nessuno sa quanto è stato dato. Ma nel caso che tu sai di un bisogno e nessun altro sa, certo ci sono momenti in cui va più che bene di dare privatamente. Bisogna solo stare attenti. Stare attenti che è una cosa dove non c'è rischio di tentare la persona a ricevere più del necessario o che sia accusato. Allora, questo principio di fare tutto in modo trasparente è estremamente importante per quanto riguarda uomini di Dio che servono Signore sostenuti da altri. Non vi dico le volte che ho visto persone che ricevevano doni personalmente e nessun altro sapeva quanto avevano ricevuto. E questo va male. E ci sono uomini tuttora che vengono sostenuti direttamente, ma nessuno sa quanto ricevono. Minimo, lascia loro aperti le accuse. E numero 2, lascia loro aperto alla tentazione di non dire quanto hanno ricevuto. E allora, quanto è possibile, ed è possibile, uno che riceve i soldi dovrebbe trovare un mezzo. Noi anni fa, quando facevamo la scuola biblica, varie persone volevano aiutarci. Ho detto, io preferisco non ricevere, vi do soldi a aiutarvi. Ho detto, preferisco non ricevere i soldi da voi. E ho chiesto e ho trovato una chiesa che diceva, va bene, saremo disposti a ricevere quei soldi, tener conto, e così tutti sanno quanto sono arrivati. Ho detto, grazie, fate questo. Allora, questo era tanti anni fa, più di 30 anni fa, e ancora questa è la nostra regola di vita, ed è una regola importante. Quindi, è importante che ci sia un modo in cui quello che viene dato viene gestito in modo che si sa quanto è stato dato e si sa che quel dono è stato adempiuto, non c'è più. Questo è importante, lo vediamo nella Bibbia. Dio è un Dio santo e vogliamo avere santità in ogni aspetto della vita. Allora, a questo punto nel brano, Luca ci presenta una persona, Iose, che noi conosciamo più come Barnaba. E vuole che conosciamo questo Barnaba, perché più in avanti Barnaba diventerà una persona importante e Luca vuole già presentarci chi è e qual è il suo cuore. Quindi 36-37. Ora Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figli di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo, lo vendette e portò il ricavato e lo ripose ai piedi degli apostoli. 2 o 3 commenti qui. Prima di tutto, il fatto che Luca scrive questo di Barnaba ci indica che non tutti facevano questo. Ma ascoltami Marco, è scritto in 34, Infatti non vi era alcun bisogno fra di loro perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano. Ma Luca molto spesso usa la parola tutti e non intende tutti. Cioè, fate una ricerca se avete una concordanza di vedere Luca, no, tutta la Bibbia usa tutti, che non sempre vuol dire tutti in senso assoluto. Infatti, se fosse letteralmente tutti, non avrebbe menzionato uno perché non c'era niente di particolare ed era una cosa grande e quindi mostra il cuore di Barnaba. Ma c'è un'altra cosa qui, molto importante. Cosa voleva dire il soprannome di Barnaba, che il suo nome era Iose? Cosa voleva dire la parola Barnaba? Perché gli hanno dato quel soprannome? Voleva dire figlio di consolazione. E Barnaba aveva una vita tale che nonostante che la chiesa era giovane, pochi mesi al massimo, aveva già visto in lui uno che andava in giro dando consolazioni, che aveva preso questo soprannome. A ciascuno di voi chiedo: con quale soprannome potresti essere tu conosciuto? Un soprannome di uno che si vanta di sé? Un soprannome di uno che spesso è orgoglioso? Un soprannome di spesso uno che spesso si scatta con ira? Un soprannome di uno che vive egoisticamente impegnandosi per la propria vita e lavoro o la propria famiglia? Quale soprannome avresti tu? Oppure avresti un soprannome di qualcosa dove tu sei di benedizione, di incoraggiamento agli altri. Prego che ciascuno di noi possa avere una vita in modo di essere usato da Dio, appunto che andrebbe molto bene un soprannome, che potrebbe essere Barnaba o qualcos'altro, ma un soprannome che rispecchia una vita che viene usato molto da Dio nella vita degli altri. Questo è essere un buon odore. La Bibbia dice che noi siamo l'odore di Cristo, ma è vero? Barnaba, sì. E questa è una vita che vale. Allora, con l'esempio di Barnaba, fermiamoci. E voglio solo ripassare alcune delle verità che abbiamo visto in questo brano. Prima di tutto abbiamo visto nel brano precedente che questi credenti erano ripieni di Spirito Santo. Ricordate quello che avevano pregato quando avevano saputo della minaccia di andare in carcere o qualcosa per aver predicato Cristo? Non hanno pregato: Signore, proteggici, hanno pregato: Signore, conceda ai tuoi servi di proclamare con franchezza la tua parola. Ed erano ripieni di Spirito Santo e questo li faceva essere uniti di un solo cuore, una sola anima per la gloria di Dio. Vuoi vera unità in casa? Vuoi avere unità in chiesa? Allora non vivere per le tue cose, i tuoi impegni, il tuo lavoro, la tua casa da pulire, i tuoi soldi da guadagnare, il tuo orto da curare, i tuoi compiti da fare. Vivi per la gloria di Dio. E sarai veramente unito con quella persona che vive per la gloria di Dio. Questo è l'unico modo di essere veramente uniti per noi, di essere desiderosi per la gloria di Dio, che vuol dire anche il bene degli altri. Quando ognuno si impegna per le proprie cose, i propri interessi, non avremo unità, avremo tanti scontri. Quando invece ognuno vive per la gloria di Dio, avremo la vera unità. E Dio opererà potentemente in noi. Come esempio per noi, questi credenti, desiderando la gloria di Dio, non vedevano quello che avevano, quello che possedevano di materiale e quello che possedevano di tempo. Non, è mio, io devo decidere quanto voglio dare del mio. Loro dicevano, ma non è mio. Io sono stato comprato a caro prezzo. Voglio glorificare Dio col mio corpo. E allora non c'erano bisognosi che non venivano curati. Infatti, abbiamo letto in Deuteronomio perché Dio ha detto, ecco, proprio per questo l'Eterno tuo Dio ti benedirà in ogni tuo lavoro, in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perché, signori, ci dà più di quello che serve? Non per noi. Ci dà più di quello che serve per poter aiutare. E questo è un frutto fondamentale del vero amore. Il più grande comandamento è di amare Dio con tutta l'anima, mente, spirito e forza. E il secondo comandamento? Sopra tutti gli altri. Il secondo sopra tutti gli altri è di amare il tuo prossimo come te stesso. Il vero amore per il prossimo non può rimanere inattivo quando il prossimo è nel bisogno, se si ha i mezzi di aiutarlo. Infatti abbiamo visto che non solo dall'esempio di questi credenti, ma in tutta la Bibbia siamo chiamati ad aiutare altri credenti che si trovano nel bisogno. Questa è una parte fondamentale della vita cristiana. Questo è uno dei modi principali che possiamo essere luce nel mondo. Ricordiamo che grande grazia era sopra gli apostoli. Visto che la Chiesa era così unita nel cercare la gloria di Dio, Dio scelse di operare potentemente tramite loro. E non c'è nulla di paragonabile ad avere grande grazia su di te. Tu ti impegni tanto, sempre studiando, affaticando, lavorando, correndo per costruirti una vita. Se non hai la grande grazia di Dio sopra di te, è inutile. Salmo 127. Cambiare direzione. Lascia stare i tuoi sogni. Vivi per la gloria di Dio. E grande grazia di Dio sarà sopra di te. Una parte dell'amore chiaramente era che loro aiutavano, non in senso simbolico, con qualche offerta piccola, delle briciole che avanzavano, ma davano in senso immenso. Perché amavano gli uni gli altri. Chiaramente se non amo quello di casa, Isaia 58 parlava del digiuno, parlava di aiutare quello di fuori senza trascurare quello di casa tua dalla tua carne. Ho visto un uomo l'altro giorno, non credo che mi abbia riconosciuto, sono stato in casa sua 20 rotti anni fa e lui era conosciuto nel suo paese, qui vicino a un piccolo paese, come uno che aiutava tutti, ma se conosceva la storia non aiutava in casa. Era sempre gentile con tutti, ma non aiutava in casa e quello non è piacevole a Dio. Ma quando uno aiuta per primo in casa e poi ama gli altri, ama in casa, ama gli altri. Questo è luce. Questo è il digiuno che piace a Dio. Ricordate l'importanza di gestire i soldi in modo trasparente per evitare accuse. Dovremmo vivere che nessuno riesce a mai fare un'accusa che regge per quanto riguarda cose materiali. Questo è importantissimo, soprattutto nell'opera di Dio. E poi infine abbiamo visto Barnaba, che era un soprannome, Iose, il suo vero nome, ma lo chiamavano Barnaba, ora in più, in avanti, non senti più Iose, si sente solo Barnaba, perché lui era figlio di consolazione. E prego che noi possiamo avere ognuno, per modo di dire, un soprannome di qualche caratteristica che dà gloria a Dio e mostra vero amore gli uni per gli altri. Non viviamo per noi stessi, viviamo per la gloria di Dio, per i beni degli altri. Grazie a Dio per le persone che sono diventati poveri per farci ricchi. Grazie a Dio per le persone che hanno dato e continuano a dare per benedirci. Abbiamo ricevuto noi tanto, tanto. Oh, che possiamo noi avere la gioia di vivere così nella vita di altri. Oh, che possiamo avere una vita che vale una vita dedicata alla gloria di Dio. Una vita quindi con cuore e anima unita con altri che vivono per la gloria di Dio. Prego che possiamo noi dare a chi è nel bisogno ed essere luce del mondo. Prego che possiamo avere la grande grazia di Dio sopra di noi. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso e maestoso, che stoltezza voler vivere per piccoli progetti nostri, per il nostro piccolo mondo, per la nostra famiglia, per i nostri sogni, tutta roba che alla fine finirà. Tu ci chiami a far parte del tuo piano, il tuo piano eterno, il tuo piano che va oltre questo mondo e oltre questa vita. E tu ci chiami a far parte di quello che tu stai facendo, salvando, edificando, preparando uomini e donne per la tua presenza. E molto spesso noi non siamo stati uniti con un solo cuore e una sola anima perché vivevamo per le nostre cose. Oh, perdonaci per questa stoltezza. Molto spesso abbiamo visto quello che tu ci hai dato come, ah, è mio. Adesso io voglio fare questo, voglio fare quello, voglio spendere il mio tempo così, voglio spendere i miei soldi così. Invece di dire, Signore, oh, ampio, dove posso dare? Io ti ringrazio che Gesù Cristo era disposto a dare. Colui che era veramente ricco si è fatto povero per noi, per farci diventare veramente ricchi. Grazie per questo e fa sì che possiamo seguire il suo esempio. Grazie perché siamo ricchi in Cristo. Grazie per tutti coloro che hanno dato per noi. Darci, concedici il privilegio di darci. Per gli altri e per la tua gloria ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.